schema del Vecchio Testamento e schema del Nuovo Testamento. Tutto quello che ha a che fare con il Sommo Sacerdote, tutti i passaggi. Qui c'è il Vecchio Testamento e il Nuovo Testamento. Due mani che si uniscono, due patti che convergono, due entità che si abbracciano. È l'abbraccio di Dio con l'uomo, è l'abbraccio dell'uomo con Dio. Riuscite ad avere questa immagine mentale? Poi lo guarderete con calma a casa. Ora parliamo della Pasqua ebraica. Che cos'è la Pasqua ebraica? Il termine corretto è Pesach, che significa passare oltre o passaggio al di là. Più comunemente lo abbiamo identificato, lo abbiamo anche iconizzato come risparmiare. La Pasqua risparmiò gli ebrei una notte di dolore in Egitto. Questa è una storia che conosciamo alquanto bene. Pesach significa anche, vi do quest'altra definizione, distendere le ali sopra per proteggere. Vi ricordate i cherubini sulla arca del patto, dell'alleanza? Sul propiziatorio c'erano i cherubini con le ali spiegate, segno di protezione. Quindi la mano del Dio vivente, le mani del Dio vivente che si stendono sulle nostre vite, sul popolo, sui suoi figli, per proteggerli, per guidarli, per portarli fuori dal dolore. Prendete con me Deuteronomio capitolo 16, versetto 1 e 8. La scrittura dice così, leggiamo soltanto qualche passaggio. Osserva il mese di Abib e celebra la Pasqua in onore del Signore, il tuo Dio, perché nel mese di Abib l'Eterno, il tuo Dio, ti fece uscire dall'Egitto durante quella notte. Immolerai perciò la Pasqua dell'Eterno, il tuo Dio. E poi dice cosa bisognava fare. Ad un certo punto dice, affinché ti ricordi, pane azimo, senza lievito, affinché tu ti ricordi di che cosa? Del giorno in cui uscisti dal paese d'Egitto, tutti i giorni della tua vita te lo devi ricordare. Capite? Disse Dio, la Pasqua viene celebrata a motivo di un ricordo, a motivo di un esed, a motivo del ricordo del patto che Dio ha fatto con il suo popolo per liberarlo dalla malvagità, dalla schiavitù, dalla morte certa, per portarlo fuori, per andare verso la terra promessa. E questo sarebbe stato un ricordo costante, per sempre, per tutti i giorni della tua vita. Quando noi passiamo momenti difficili, dobbiamo ricordarci quando Dio ci salvò. Quando Gesù, quel giorno, quella notte, quel pomeriggio, non so quando è accaduto a te, so quando è accaduto a me, quel giorno che si presentò alla porta del nostro cuore e ci fece una domanda: posso aiutarti? Posso salvarti? E noi abbiamo detto sì, Signore. Noi dobbiamo ricordarci quel giorno per tutta la nostra vita, perché eravamo chiusi dietro la porta del nostro cuore con le nostre paure, con le nostre incertezze, con i nostri problemi della vita, con le nostre fobie, con i nostri disastri e qualsiasi altra cosa. Come gli ebrei, e anche c'erano altre persone che adesso vedremo, all'interno delle porte, delle case col sangue fuori, dietro quelle porte c'era il dolore più assoluto, la devastazione, urla, c'era una notte di terrore. Loro erano chiusi e erano impauriti, ma Gesù, l'agnello di Dio, ha salvato quelle persone, tanto quanto ha salvato noi. Quindi dice, devi ricordarti questa cosa sempre, tutti i giorni della tua vita. Il mese di Abib è il mese che va da marzo ad aprile, quando si festeggia la Pasqua. Siamo in perfetta sincronia, quindi. E viene anche chiamata festa degli azimi. Esodo capitolo 23, versetto 15. Do delle specifiche tecniche, in questo caso più dottrinali. Esodo 23, capitolo 23, versetto 15. Osserverai la festa degli azimi. Per 7 giorni mangerai pane senza lievito, come ti ho ordinato al tempo stabilito nel mese di Abib, perché in quello stesso tempo tu uscisti dal paese d'Egitto e nessuno comparirà davanti a me a mani vuote. Dovevano portare cose a Dio, dovevano offrire a Dio. Questa è la nostra offerta a Dio continua, l'offerta di lode, il sacrificio di lode, il sacrificio del nostro tempo, il sacrificio delle nostre esperienze, delle nostre competenze, il sacrificio del nostro denaro, il sacrificio della nostra vita, costantemente a Dio, perché è un sacrificio costante, continuo, il flusso va e viene. Dio ha sacrificato se stesso, lo ha fatto per sempre, non l'ha fatto per un giorno, lo continua a fare. Quel diavolo, quel Satana, quel Lucifero che venne inabissato sulla terra e distrusse tutta l'opera di Dio, dice che si presentava davanti a Dio giorno e notte per accusare i figli di Dio, dicendo: guarda cosa fanno, guarda cosa combinano, guarda quel popolo che hai salvato, guarda queste persone come sono malvagie, come sono cattive, non lo meritano. Lo dice in Giobbe questo. Il diavolo si presentava davanti a Dio ogni giorno per accusare i figli di Dio. Ma un giorno il Signore si scocciò, giustamente, e disse: basta così. Mandò Cristo, pagò il prezzo, si sacrificò, si umiliò, soffrì, morì, resuscitò, vinse al 100%, distrusse l'accusatore. In Colossesi 2,14 dice che ha gettato giù l'atto accusatore con il quale venivano accusati i figli di Dio ogni giorno. È sconfitto. Quell'atto accusatore non ha più valore. Abbiamo la ricevuta di pagamento, siamo stati redenti, siamo stati riscattati, è pagato completamente. Ecco perché ogni giorno quando il diavolo si presenta a noi, non si presenta più davanti a Dio, ma si presenta a noi e ci comincia ad accusare e ci comincia a dire cose che non facciamo, quelle che siamo, non vedi che brutta persona che sei, non vedi quello, se soltanto ti vedessero le persone quando ti vedono che sei dietro le tue mura di casa, se soltanto capissero chi sei, vedessero quello che fai, quello che dici, ti accusa costantemente, ci accusa, ma non vedi cosa dici, non vedi cosa fai, non vedi come pensi, non vedi che eccetera. Cosa dobbiamo fare? La scrittura è molto chiara. Noi dobbiamo andare davanti a Dio con il nostro sacrificio, perché Lui viene davanti a noi con il suo. Perché noi quello che dobbiamo presentare a Satana, al diavolo, all'accusatore, al tentatore, è la ricevuta di cui abbiamo parlato ieri. Sono stato riscattato per il sangue dell'agnello di Dio, senza macchia né difetto. Ora porto le stigmati, le cicatrici con il quale Dio mi ha reso parte della sua natura. Sono entrato in un patto con Cristo. E il suo sacrificio non valse solo quel giorno, al mese di Abib, alla festa degli azimi, per ricordare quello che avevano passato 400 anni di schiavitù, e quindi era un ricordo. Era solo l'ombra di quello che sarebbe arrivato tempo più tardi con Gesù Cristo, il quale è andato in croce e ha sacrificato se stesso quanto una volta e per sempre. Ma quel per sempre è oggi per me e per te. È sempre. Cristo è sempre. Non è, è stato. È, era, sarà e continua ad esserlo per l'eternità. Quindi il sacrificio di Cristo io lo presento davanti al diavolo costantemente. Non mi fermo. Lui mi accusa, io mostro il sangue. Lui giudica, io mostro il sangue. Lui mi minaccia, io mostro il sangue e le cicatrici costantemente. Lui mi fa vedere il mio passato, io gli dico il suo futuro. E la facciamo finita lì. Così è e così sarà. Io sono stato redento. Tu soffrirai le pene per l'eternità. Sei stato condannato e per te non c'è mai più redenzione. Io sono stato redento. Quindi, e questo è il sacrificio che Cristo ha fatto per le nostre vite. Anche noi portiamo sacrifici costanti al Signore. Quindi si festeggiava la liberazione degli ebrei sotto la schiavitù egizia. E praticamente cosa succedeva? In particolare festeggiavano la notte in cui l'angelo della morte passò in quella notte di dolore e distrusse chi? I primogeniti di ogni uomo e di ogni animale. E tutti i primogeniti vennero uccisi, dagli figli degli egiziani ai figli dei lavoratori che erano lì, anche i figli degli ebrei, se non erano dentro le case col sangue sparso fuori nell'architrave. Quindi festeggiavano il passaggio oltre il risparmio di tutti i primogeniti delle loro famiglie. E Dio aveva dato l'ordine a Mosè di spruzzare con un rametto di issopo, con il sangue dell'agnello, l'architrave delle porte, e quell'architrave sugli stipiti era un segno evidente: quando l'angelo della morte vedeva, andava oltre. Pesach, passaggio oltre, andare al di là, ossia, come abbiamo detto esattamente, risparmiò le persone. È interessante che quella fu una notte di dolore terribile. Immaginati di essere in quel momento. Guarda che non è facile essere dentro un posto come questo e sentire che c'è un uragano fuori. Non sai cosa può succedere, non hai una certezza, non sai il futuro, non sai che cosa può accaderti. Sì, ti fidi, ma la tua mente gioca brutti scherzi, lo sappiamo come funziona. Erano quella notte di terrore, erano dentro queste case, e in queste case c'era l'urlo di angoscia, di terrore, di dolore fuori. Morivano a flotte le persone, tutti i primogeniti improvvisamente, bang, 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 uno dietro l'altro, uno dietro l'altro, uno dietro l'altro. Immaginati gli egiziani che stavano festeggiando quella notte. Erano lì che banchettavano, e quando facevano i banchetti non erano 4 o 5, c'era uno stuolo a Palazzo Reale. E mentre banchettavano, il faraone dice: basta, adesso le piaghe sono finite. Ma arriva e succede che improvvisamente, uno dietro l'altro, pom pom pom, muoiono, 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 ed erano tutti figli di famiglie, tutti figli di padre e di madre, tutti primogeniti, o maschi o femmine. Guarda che dolore, che sofferenza, le grida, il dolore, il pianto, la sofferenza, la paura. Loro erano dentro queste case, quindi il ricordo di quella notte orribile, terribile, era assolutamente necessario per loro averla in mente. Loro erano obbligati a stare in piedi, erano lì perché dovevano avere un atteggiamento di essere pronti ad andare fuori dall'Egitto, perché Dio gli disse: uccidete l'animale, sacrificatelo, mangiatelo col vostro bastone in mano, con le vostre vesti, con i vostri sandali ai piedi, pronti per essere liberati. Un ordine da parte di Dio. Pensa se qualcuno disse: sì, vabbè, ma anche se non mi metto i sandali, sì, vabbè, ma anche se non prendo il mio bastone, sì, vabbè, ma poi lo faccio dopo, tranquillo, ma c'è tempo. Sì, si dice, 5 vergini avvedute, le 5 vergini disavvedute, sappiamo come funzionò la cosa. La festa cominciò, cominciò quella sera. Stiamo parlando del ricordo adesso ancora, stiamo parlando del ricordo, ritorniamo al ricordo della festa degli azimi. Il 14° mese di Abib, tra marzo e aprile, a cavallo con il 15° giorno, facevano un pasto della cena dell'agnello. Levitico capitolo 23, versetto 5. Levitico 23, 5. Il primo mese del 14° giorno nel mese tra le due sere e la Pasqua, la Pesach del Signore. Un agnello o un capretto veniva sgozzato fra le due sere al far del tramonto, tra l'ora nona e l'ora undicesima. La sesta ora era l'ora che Gesù andò in croce a morire. Cioè, un orario specifico. Matteo capitolo 27, versetto 45 e 50. Dall'ora sesta all'ora nona, cioè dalle ore 12 alle ore 15 del pomeriggio, si fecero tenebre su tutto il paese verso l'ora nona. Gesù gridò con gran voce dicendo: Eli, lama sabachthani, e cioè significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Alcuni fra i presenti udirono questo e dissero: costui chiama Elia. In quell'istante uno di loro corse, prese una spugna, la inzuppò nell'aceto, infilata una cima, gliela diede, ma Gesù non la volle bere. E dice: lascia, vediamo se viene lì a salvarlo. E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito. Migliaia di anni prima di questo evento ricordarono la liberazione degli ebrei sotto la schiavitù egizia. Il capretto veniva arrostito, veniva mangiato intero con tutte le interiora. Non si doveva bollire l'animale. Pane azimo, erbe amare. E ancora, il sangue sparso evocava l'espiazione. Le erbe amare simboleggiavano le sofferenze del paese della schiavitù d'Egitto, mentre il pane senza lievito rappresentava la purezza. Il banchetto che veniva fatto in quella festa degli azimi, in quella festa del ricordo, era che gli uomini erano obbligati a partecipare, gli uomini dovevano partecipare, le donne invece avevano il diritto di parteciparvi. Pensa un po'. Esodo capitolo 12 versetto 4 dice che se la famiglia era poco numerosa potevano chiamare i vicini di casa per celebrare la Pasqua insieme. Quindi non è vero Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi. No, questo l'ha inventato qualcuno, non c'entra. Quindi la famiglia chiamava i vicini per consumare l'agnello e il capo famiglia ricordava la Pesach, cioè il ricordo della liberazione dalla schiavitù egizia. Poi ancora Esodo 12, capitolo 12, versetto 24 e 27, ad un certo punto dice: osserverete questo come una prescrizione perpetua a voi e ai vostri figli. Poi i vostri figli se vi chiederanno: ma perché facciamo questo? A motivo di cosa? Cosa succede? Voi risponderete così: questo è il sacrificio della Pasqua dell'Eterno che passò oltre le case dei figli di Israele in Egitto quando colpì gli egiziani e risparmiò le nostre case e il popolo si inchinava e adorava. In quella particolare atmosfera di gioia, di esaltazione, di grande euforia, perché era il ricordo della liberazione del popolo di Israele sotto la schiavitù egizia. Poi introdussero dei canti, introdussero tante altre cose come stendersi sui divani. Vi ricordate Gesù nell'ultima cena cosa fece? Erano stesi sui divani. Nel lato sinistro, perché nel lato sinistro? Per una buona digestione, fra l'altro. Sì. Erano stesi nei divani, mangiavano nei divani, stesi dalla parte sinistra, perché quando tu mangi dalla parte sinistra la digestione è più veloce, è migliorativa. Pensa che storia bellissima. Questo lo vedete anche in Esodo capitolo 12 versetto 15 e 20 che non leggiamo. L'agnello quindi era figura di Gesù, il sangue era sparso su tutto sull'architrave, si ricordavano di questo. Quel sangue sparso sulla porta ricorda veramente l'espiazione. Ricordatevi che in quelle case quella notte c'erano ebrei, egiziani, assiro-babilonesi, persiani, siriani, c'erano popolazioni limitrofe che erano nel popolo di Egitto, che lavoravano, alcuni erano schiavi anche, che avevano compreso che era meglio andare dentro quelle case per salvarsi. E quindi c'era dentro tante persone in quelle case, non solo gli israeliti. Anche noi, quando passiamo momenti di tensione, di angoscia, e sembra che qualcosa succede intorno a noi, dobbiamo fidarci che Dio ha dato una parola, che Dio ha dato una promessa. Qualunque cosa può succedere intorno a noi, non tocca a noi. Io vi libererò, dice il Signore, vi proteggerò, vi salverò, vi riscatterò, l'abbiamo letto ieri. E ancora dice, nessun'arma usata contro di te prospererà, ma sarà distrutta. Vuol dire che le armi noi le vediamo, le percepiamo, sentiamo alle volte, metaforicamente, eufemisticamente parlando, sentiamo lo scintillio delle armi che il diavolo forgia contro di noi. Persone che vogliono il nostro male. Situazioni che si capovolgono contro di noi, ma nessun'arma usata contro di noi riuscirà, perché Lui ha promesso di proteggerci, di aiutarci, di portarci fuori, di salvarci, di redimerci, e questo è il nostro Dio. Nessun'arma usata contro di te prospererà, ma sarà distrutta. Le armi le sentiamo e le vediamo, ma non ci curiamo di quello. Noi ci curiamo di un unico fatto, non della paura, non dell'ansia, non della preoccupazione. Ci curiamo del fatto che Dio lo ha detto, io ci credo, per me è cosa fatta. Così è, perché siamo credenti e i credenti credono, tecnicamente. Il Salmo 23, versetto 4, quando anche passassi la valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male perché so che tu sei con me. Geremia 33:20, così dice il Signore: se voi potete annullare il mio patto con il giorno e il patto con la notte, in modo che non ci sia né più giorno né più notte, allora si potrà anche annullare il mio patto. Capite? Il patto di Dio non può venire annullato, mai. Se voi potete annullare il mio patto con il giorno e il patto con la notte, allora anche il mio patto può essere annullato, ma non è possibile. Lui ha stabilito il giorno, la notte, ha dato confini, tutto è perfetto. Segnatevi anche Isaia 31, 4 e 5, ma non lo leggiamo. Ora guardiamo velocemente esempi del patto di sangue nel Vecchio Testamento. Esistono svariati esempi di patto, alleanza, e noi vogliamo vederli in questo caso, vogliamo capire come sono stati contratti il sangue dell'agnello di Dio nel Vecchio Testamento. Abramo tagliò un patto con Abimelech. Avete le scritture qui davanti, Genesi 21-27, il re dei Filistei fece un patto con Abimelech. Avete il vostro lavoro, la vostra lavagnetta, esempi di patto di sangue nel Vecchio Testamento. Abramo fece un patto con Abimelech. E ancora, e poi c'è esattamente anche Giacobbe. Giacobbe tagliò un patto con Labano, lo zio a cui lui doveva portare rispetto. Questo lo troviamo in Genesi 31, 45, 54. Poi Giosuè tagliò un patto, strinse un patto con il popolo che si impegnò a servire Dio. Giosuè 24, 25 e 27. Davide ricorda a Dio che egli stipulò un patto di prosperità con lui. Seconda Samuele, capitolo 23, versetto 5. Il sacerdote Gioiada fece un patto con Dio, e lo troviamo in Seconda Re al capitolo 11 versetto 17. Esdra esortò il popolo a ripristinare il patto che aveva con Dio. Esdra capitolo 10 versetto 3. Neemia taglia il patto, un patto solenne, un impegno da seguire le leggi di Dio al popolo, ai sacerdoti, ai capi del popolo, ai leviti. Neemia 9:38. Il re Asa con il popolo di Israele, Giuda, Beniamino, Efraim, Manasse tagliarono un patto per ritornare a Dio. Seconda Cronache, capitolo 15, versetto 12. Vedete, stiamo andando veloce perché ce l'avete lì sotto il naso, quindi non abbiamo bisogno di ripetere le scritture. Funziona meglio, E ancora, il patto tra Davide e Jonathan. Uno dei patti più figurativi della scrittura. L'amicizia, la fratellanza che si strinse tra Davide e Jonathan era unica, speciale, straordinaria. E dal ritorno della sconfitta di Golia viene permesso a Davide di entrare a Palazzo Reale, a motivo della sua audacia, della sua resilienza di contrastare questo enorme gigante, a motivo della vittoria che ebbe su di lui, buttandolo per terra, tagliandogli la testa e facendola vedere ai Filistei. Quindi Davide, quando fece questo atto, venne permesso a lui di entrare a Palazzo Reale tramite anche Jonathan, il figlio del re Saul, perché lui cominciò ad avere una simpatia e una grande stima di Davide, che lo prese come suo mentore anche, capite? Perché disse: quest'uomo, io voglio imparare qualcosa da quest'uomo. Ma perché? Ma perché sicuramente non poteva imparare qualcosa dal codardo di suo padre, che mentre Golia usciva ad offendere il popolo di Israele ogni giorno, il papà era dietro le rocce con tutto l'Israele che vedeva se succedeva qualcosa ogni tanto. Saul non era un esempio per suo figlio Jonathan, Davide sì. Ecco perché dobbiamo seguire esempi, cari, capite? Non dobbiamo seguire quegli esempi che, ma sì, ma tanto lui è cristiano, ma tanto lei è cristiana, e dice qualche parola della Bibbia. A noi non ci interessa quello che dicono le persone, a noi ci interessa quello che fanno le persone. Io posso citare la Bibbia a memoria, il diavolo la sa più di me la Bibbia, non è un esempio per la mia vita, capite? Saul non era un esempio per Jonathan, Davide divenne un esempio per Jonathan. E noi dobbiamo sempre seguire mentori, dobbiamo sempre seguire esempi, dobbiamo seguire persone dove, quando tocchiamo, tocchiamo struttura, non tocchiamo aria. Il cristiano non è la persona evanescente che fluttua e dice belle parole, bei concetti e conosce così lo spirito. Dobbiamo essere persone di concretezza, di fedeltà, di affidabilità, dove dobbiamo diventare esempi per qualcun altro. Davide lo diventò per Jonathan. Quella particolare amicizia portò Davide a Palazzo Reale. Una profonda stima, un'ammirazione che aveva questo ragazzo per quest'altro ragazzo, erano anche abbastanza coetanei. C'era un'unzione, Jonathan riconobbe in Davide un'unzione speciale, l'unzione del Signore. Che cos'è che fa forti? Che cos'è che rende energici? Che cos'è che rende il cristiano un cristiano? L'unzione del Santo. La capacità di riconoscere un uomo, una donna di Dio che è stabile. Non stiamo parlando che devi diventare il sostituto di Dio, ma abbiamo bisogno di mentori al quale possiamo appoggiarci e fidarci senza problemi. Davide fu così. In 1 Samuele capitolo 17, dal versetto 50 al versetto 58, che ovviamente per questione di tempo non stiamo a leggere tutto, c'è la descrizione di questa amicizia, di questa inizio relazione amicale tra Davide e Jonathan. A un certo punto, verso gli ultimi versetti, dice: quando Davide tornò dopo aver ucciso il filisteo, Abner lo prese e lo condusse a Saulo. Egli aveva ancora in mano la testa del filisteo. Saul gli chiese: ragazzo, chi sei? Di chi sei figlio? Di chi sei figlio? Le persone ti devono dire: ma tu chi sei? Noi dobbiamo pensare che persone devono sentire un'attrazione con l'unzione. Con l'unzione del Dio vivente che ha sparso il sangue per noi. Dobbiamo permettere alle persone di guardarci e dire: ma tu chi sei? Ma chi sei veramente? Perché loro vedono qualcosa che noi non abbiamo neanche idea. Perché quello che vi dirò farà la differenza da ora in poi. Ed è scontato. Le persone devono guardarci e dire: ma tu chi sei veramente? A me mi è successo più di una volta. Io non ho detto niente, non ho parlato, non ho detto: questo è il Vangelo di San Giovanni, io sono un pastore, non ho detto mai niente di questa roba qua. Ma ci sono stati episodi che mi hanno flashato. C'era uno psicologo un giorno in un incontro, io non c'entravo niente, ero lì appoggiato a un muro. Lui continuava a fissarmi, a guardarmi, l'ho saputo dopo che era uno psicologo. E lui mi fissava, ad un certo punto non ha più retto, si è alzato, è venuto da me e non ci conoscevamo e mi ha detto: ma tu chi sei veramente? Io l'ho guardato e ho capito. Io ho detto: sono il figlio del Dio Altissimo, un figlio di Dio. Lui ha fatto così, si è come un sacco vuoto, mi è venuto vicino e mi ha detto, mi ha appoggiato la mano sulla spalla, mi ha detto: ho bisogno di aiuto. Da quel momento lì siamo diventati buoni amici. Lui mi chiedeva di andare in studio da lui, non mi facevo psicanalizzare, non perché non avessi voluto, perché uno non avevo bisogno e due perché lui aveva capito che aveva bisogno lui. Tanto che uscivano le persone, io era bellissimo perché andavo in questa saletta perché aspettavo che le persone uscivano, avevo un orario. Ed era uno psicologo molto famoso nella nostra zona. Io ero nella saletta e le persone mi guardavano tutte depresse, tutte così. Poi quando uscivano facevano: buongiorno, buongiorno, come per dire: prego, adesso tocca a lei. Però non sapevano nulla. E io entravo dentro e parlavo di Cristo. Lui mi confessava i suoi peccati, davvero non sto scherzando, e pregavamo e mi chiedeva aiuto. E poi un giorno morì. Sì. E poi un giorno morì. E mi era dispiaciuto, io ero via quel tempo, lo seppi in ritardo, ero via proprio, non so se ero all'estero, non me lo ricordo. Mi dispiacque per quella situazione, ma credo che lui aveva cominciato a dare la sua vita nelle mani di Dio. Però ecco, mi disse: tu chi sei? Ecco che Saul chiese a Davide: di chi figlio sei te? Le persone devono vedere questo, non devono vedere che tu vai in una chiesa, devono vedere Cristo. E dopo vi dico come fanno a vederlo. 1 Samuele capitolo 18 versetto 5: quando ebbe finito di parlare a Saul, l'anima di Jonathan rimase legata all'anima di Davide e Jonathan l'amò come l'anima sua. Jonathan fece quindi un patto con Davide perché lo amava come la sua vita. Poi Jonathan, attenzione a quello che sto dicendo, si tolse il mantello che indossava, lo diede a Davide e poi aggiunse pure le sue vesti e la sua spada, il suo arco, la sua cintura. Vi ricordate il matrimonio ebraico? Quello che dava l'un l'altro: questo è mio, ti do la mia forza, ti do la mia abilità, ti do le mie energie, ti do quello che sono, quello che ho. Un patto. Adesso vediamo i cinque patti. I cinque patti in più importanti tra Davide e Jonathan. Numero uno: Jonathan si toglie il solse il mantello e lo donò a Davide. Il mantello è simbolo di protezione, di nuova vita. Dio ci ha coperto di giustizia, ci ha protetti, ci ha occultati sotto il suo mantello, ci ha dato nuova vita. Il secondo punto dei cinque importanti passi che Jonathan e Davide hanno fatto insieme attraverso il patto. Le vesti rappresentano provvidenza, l'assicurazione del domani, l'identità. La Bibbia dice che ci ha vestito di nuova vita, ci ha promesso beni e benignità che ci accompagnassero sempre. Punto numero 3, la spada rappresenta la vittoria, la sicurezza, la fierezza, l'abilità. Egli ha dato a noi la spada dello spirito per conquistare. Punto numero 4, l'arco è sinonimo del carattere, della fermezza, della tenacia. L'arco di Giuseppe è il suo carattere. La Bibbia dice: gli arcieri lo hanno provocato. Genesi 49, 23, 26 c'è scritto questo: gli arcieri lo hanno provocato, il suo arco non si è spezzato. Cosa vuol dire? Qual è l'arco? Il suo carattere. Il nostro carattere supporta l'unzione, non l'unzione il carattere. L'unzione è gratis, il carattere no. Punto numero 5, la cintura rappresenta la forza, la sapienza, l'intelligenza. Oggi la parola di Dio dice che abbiamo la mente di Cristo. Ecco perché più avanti la Bibbia dice di Davide che era l'uomo secondo il cuore di Dio. In Atti capitolo 13, versetto 22, c'è scritto: poi Dio lo rimosse e suscitò loro come re Davide, a cui rese testimonianza dicendo: ho trovato Davide, figlio di Jesse, uomo secondo il mio cuore, il quale seguirà tutti i miei voleri. Vi do un'altra referenza, 1 Samuele capitolo 18, versetto 5 e 16. Davide andava dovunque Saul lo mandava e riusciva bene. Così Saul lo mise a capo degli uomini di guerra ed era gradito a tutto il popolo. Perché dopo venne preso, viene messo a Palazzo Reale, viene dato a lui delle schiere e viene posto come capitano. E lui andava, faceva incursioni militari, Davide, insieme a Saul, e Davide vinceva alla grande, proprio stravinceva. Ovviamente poi cosa accadde? Che Saul si ingelosì di Davide dicendo: questo mi sta fregando il regno, questo mi sta... Perché Saul riconosceva che Davide aveva un'unzione. Quando noi abbiamo l'unzione di Dio sulla nostra vita, è un'unzione visibile, tangibile ed è irrevocabile. E Dio fa qualcosa di speciale con me e con te. Le persone lo devono vedere, lo devono avvertire, devono sapere che sono in pericolo se non danno spazio all'unzione di Dio. Davide amava Saul e lo abbiamo visto più volte, anche quando aveva possibilità di ucciderlo. Lo amava, lo rispettava e lo onorava. Saul no. Le persone devono sapere che l'unzione che abbiamo fa del bene a loro, non è contro di loro. Quando predichiamo il Vangelo a loro, le persone dicono: oh, mamma mia, questo qua che continua a martellarmi con sta menata del Vangelo, della Bibbia, della Chiesa, che roba, quante persone lo fanno. Oh sì, sì, parla, sì, sì, adesso ti parla di Gesù, ti parla dei Vangeli, ti parla della storiella della Bibbia. E loro pensano che noi siamo quelle persone boring, quelle persone che stancano gli altri con le nostre storie cristiane, di chiesa, ecclesiastiche, evangeliche. Per loro siamo un po' una minaccia, siamo un peso, non vogliono. Loro non hanno capito che quello che è in noi è più forte di quello che è nel mondo, è che quello che noi desideriamo fare, l'unzione su di noi, desidera ammantarle, prenderle, rapirle fuori, portarle fuori dalla condanna, dal giudizio, dalla sofferenza, dalla morte, per salvarle. Quello che aveva capito Jonathan. Saul no. Saul avvertiva Davide come una minaccia. Quindi il patto che Jonathan e Davide fecero era un patto di amore, un patto di comunione. Quindi mentre Saul si accanì sulla vita di Davide, Davide amava Saul. Mentre Saul voleva cacciare Davide, Saul non aveva capito che la vita di Davide era una preziosità all'interno del suo regno. Lui aveva compreso male e cercava sempre l'occasione di fare che cosa? Di ucciderlo. Saul era l'opposto di Davide. In altre parole, Saul rappresentava l'uomo, Davide rappresentava lo spirito. Davide cercava di amarlo, lui cercava di odiarlo con tutte le sue forze. Ed ognuno di noi possiamo identificarci in Davide o in Saul, capite? Ognuno di noi possiamo identificarci o in uno o nell'altro. Possiamo essere, come abbiamo detto qualche volta, secondo quello che abbiamo parlato di Noè, che mandò prima fuori il corvo, poi la colomba. Noi siamo un po' corvo, un po' colomba, ma possiamo essere anche un po' Saulo e un po' Davide, dipende da dove vogliamo andare. Carne o spirito, naturale o spirituale, integro o peccatore. Con l'andare del tempo questa ribellione ovviamente portò una grande sofferenza nella vita di Davide, paura. Lui dovette lasciare, dovette scappare, e certo lo voleva inchiodare con una lancia, dice che lo voleva inchiodare al muro. Tu non saresti scappato? Cosa fai? Dici, no guarda, aspetta Saul, facciamo così, se riesci gentilmente qua, faccio anche il segno. No, credo che quando ci sono situazioni difficili tu non sei lì a fare il pungible della situazione, trovi un modo per venirne fuori. E Dio portò fuori Davide, e Saul cercò sempre di rincorrere Davide. Non sapevano che tutto questo era frutto di un inganno satanico, e Jonathan invece si legò fortemente alla vita di Davide. Seconda Samuele capitolo 1 versetto 26 dice: io sono in angoscia per mio fratello Jonathan, perché accadde una cosa. Davide venne a pronunziare le parole che stiamo appena dicendo quando seppe che Jonathan morì in battaglia, ed esattamente dice così: io sono in angoscia per te, fratello mio, fratello di sangue. Tu mi eri molto caro, il tuo amore per me era meraviglioso più dell'amore delle donne. Attenzione, qui abbiamo un errore dottrinale e anche un errore sociale. Molte persone pensano che Davide era un omosessuale e Jonathan pure. No, non è assolutamente così. Vi do una referenza molto importante in questo caso. La parola ebraica per amore non è amore sessuale, ma è Habach, è A di Ancona, H di hotel, A di Ancona ancora, Bari, Ancona, hotel. Habach, amore, è il termine ebraico per amore, ed è una derivazione di un'altra parola che ha a che fare con affetto, amore umano, amore di Dio per il suo popolo. Davide amava Jonathan e Jonathan amava Davide di un amore intenso tanto quanto un amore cristiano, tanto quanto l'amore di Dio per le nostre vite, che ci ama immensamente. Capite? Molto importante. Quindi queste parole hanno a che fare con un patto di sangue. Vi do altri riferimenti veloce. Prima Samuele 20, capitolo 20, versetto 14 e 15. Sappiate che abbiate tante cose all'interno della vostra dispensa. Andiamo avanti. Vediamo il risultato del patto concluso con Jonathan e Davide. Davide, da perfetto sconosciuto, divenne parte della casa reale. Il grado sociale di Davide, il suo tenore di vita, la sua dignità furono accresciute ed innalzate a quelle di rango reale. La sua autorità era cresciuta e riconosciuta. Non solo questo, ma vincolato ormai da un patto d'amore e devozione indissolubile con il figlio del re, il quale era suo intimo amico. Davide era entrato a far parte della casa reale per non ritornare mai più indietro. La chiamata di Dio era irreversibile, la gloria è irreversibile. Tutto questo ha a che fare con quello che Dio ha fatto per noi. Prima Samuele 18:3 dice: Jonathan fece un patto con Davide perché lo amava come la sua vita. Questo è bellissimo, ci aiuta a vedere lo struggente desiderio di Dio per le nostre vite. Egli ora è il nostro Dio, la nostra potenza, e la sua potenza è a nostra disposizione. Così facendo, Gesù si è pienamente identificato con le zozzure, con i problemi del mondo, del genere umano. Ha bevuto fino in fondo il calice della disgrazia della feccia umana. Noi, me e te, ognuno di noi. Egli ha preso su sé la nostra natura di peccato affinché noi, liberati dal peccato, potessimo divenire giustizia di Dio. Gesù ha donato le sue vesti pulite. Siamo stati rivestiti di Cristo e della sua giustizia. Non possiamo né dobbiamo più considerarci peccatori. Siamo delle nuove creature in Cristo. Dio non vede noi, ma vede suo figlio Gesù Cristo. Noi in lui e lui in noi. perfettamente identificati con Cristo nella sua crocifissione, nella morte, sepoltura, resurrezione, ascesa al trono di Dio, seduti nei luoghi celesti con Cristo, dove in Lui siamo seduti alla destra, identificati con Lui a tal punto che possiamo tranquillamente affermare che tutto quello che Lui è, noi siamo. Tutto quello che Lui ha, noi abbiamo. Dovunque Lui si trova, noi siamo. Gesù è infatti la nostra vera e unica nuova identità. Egli è il nostro vero e unico tesoro e ricchezza, il nostro centro di gravità, punto di equilibrio stabile. Questa è la nostra eredità in qualità di figli di Dio. Questa è la nostra reale posizione e rango di autorità. Finisco con queste due definizioni e poi facciamo il break. La crocifissione di Cristo quindi è uno scambio sostanziale dell'avvenuta dispensazione della divinità nella nostra vita. In altre parole, attraverso la croce, Dio, gli angeli hanno collaborato, hanno operato questo. I demoni, il diavolo non ha potuto muovere azioni verso di noi. La salvezza è stata data, è stata rilasciata davanti agli occhi di tutto il mondo, la sua crocifissione e la sua resurrezione. Leggiamo questo ancora, dice qualcosa che poi Dio ha steso, scusate, qualcosa che poi Dio stesso ha rivelato all'Apostolo Paolo, leggendo nelle epistole con l'aiuto dello Spirito Santo, Dio ci ricorderà, ci farà vedere quello che è la nostra redenzione. Ad esempio, non appena Gesù si è sostituito a noi nella croce, noi siamo stati messi in Lui ed abbiamo preso il suo posto mediante la sua natura. Ora, la sua vita è stata data per la nostra, la sua salute per la nostra, le sue lividure per la nostra guarigione, la sua morte in cambio della nostra vita, il suo castigo per la nostra pace, il suo abbandono, solitudine è la nostra riconciliazione con il Padre. Lui è disceso all'inferno affinché potessimo salire in cielo. La sua povertà per la nostra ricchezza e prosperità, la sua vergogna per il nostro riscatto. Lui peccato per fare noi la giustizia di Dio. Lui maledizione per fare in modo che noi fossimo liberati da ogni forma di maledizione. Lui maledizione affinché noi fossimo benedetti con la stessa benedizione di Dio che Dio diede ad Abramo e ricevessimo tutti i benefici promessi nel patto suggellato nel suo sangue. Oltre a questo abbiamo ricevuto le sue vesti, la sua spada, la sua parola. Davide non ha mai perso una battaglia, e tanto quanto noi. Possiamo perdere ogni tanto qualche punto qua e là, ma le battaglie Dio le vince tutte. Con noi siamo più che vincitori in Cristo Gesù. Dio ci ha donato la spada dello Spirito che è la parola, la sua parola. L'unzione di Dio è nella sua parola. Ogni cosa è sostenuta dalla sua parola. Dio ci ha espresso la sua potenza con parole piene della sua fede. Egli ha creato ogni cosa per mezzo della sua parola. Dio ha donato la sua fede a noi. Amen. Break.